Continuerò a parlare sul tema che riguarda il patto che Dio ha fatto con noi, le promesse che ci ha dato e quello che si è proposto di fare col suo popolo. Nel Salmo 144, quando il fratello Russo ha letto da un altro salmo, ho guardato qui, e qui viene detto dal Salmo 144:9: O Dio, ti canterò un nuovo cantico sul salterio a 10 corde, salmeggerò a te che dai la vittoria al re, che liberi il tuo servo Davide dalla spada micidiale. Ci sono due spade. Una, come abbiamo letto qui, è una spada che uccide. E questa spada omicida è nelle mani di coloro che spiritualmente vengono dalla linea di Caino, che non possono sopportare che Dio benedica altri. E questa è la spada che Saul aveva pensato per Davide, ma Davide aveva la spada dello spirito, e quando aveva la mano nel lembo della veste di Saul, disse: io non ho voluto mettere le mani addosso all'unto del Signore. Qui c'è la grande differenza, ne parlo qui nella lettera circolare. Erano tutte e due unti, ma erano fondamentalmente diversi. Saulo non aveva nessuna promessa, non aveva nessuna parola di Dio su cui basarsi, aveva soltanto l'unzione, e l'unzione non ha cambiato la sua natura. Il seme divino della parola deve essere messo in noi, e poi la pioggia spirituale lo fa crescere. Oggi mi sono annotato alcuni pensieri, adesso viene l'età dove non riesco più a ricordarmi di questi pensieri preziosi che sono legati a quello che deve essere portato nella predica. Voglio adesso incominciare con Isaia 51 e mostrarvi quello che Dio ha fatto, come l'ha fatto e per quale scopo l'ha fatto. In Isaia 51 leggo dal versetto 22: così parla il tuo Signore, il Signore, il tuo Dio, che difende la causa del suo popolo. Io ti tolgo di mano la coppa di stordimento, il calice, la coppa del mio furore. Tu non la berrai più. Io la metterò in mano ai tuoi persecutori che ti dicevano: chinati che ti passiamo addosso. Tu facevi del tuo dorso un suolo, una strada per i passanti. Sappiamo che questo già indica la via che il nostro Signore doveva attraversare, e questo è scritto in modo particolare nel capitolo 53. Ma il nostro Signore ha detto: quello che hanno fatto al padrone lo faranno anche ai suoi. La sua via e la nostra via hanno molto in comune, hanno tanto in comune. Qui viene detto: così parla il tuo Signore, il Signore, il tuo Dio, che difende la causa del suo popolo. Non siamo noi a condurre la sua casa, ma è Lui che conduce il suo popolo. Noi per grazia siamo il suo popolo, il gregge della sua mano, le pecore che Egli nutrisce, e che noi possiamo credere che Lui ci condurrà fino alla fine. E ancora di più, possiamo credere che Lui li condurrà in modo glorioso, e ancora di più possiamo credere che li condurrà vittoriosamente. La cosa col suo popolo non è affare tuo o mio, non è affare dei profeti o degli apostoli, ma è il suo affare. Egli lo condurrà in modo glorioso, come qui viene detto. Non c'è nessuno prima di Lui e dopo di Lui non ci sarà nessuno. L'abbiamo letto nella parola di introduzione. Io sono il Signore e non c'è nessun altro. Chi era prima di me? Se lo sapete, ditemelo. Nessuno lo sa, nessuno può dirlo, perché Lui è l'unico che c'è, e noi abbiamo fiducia in Lui completamente e totalmente. Così parla il Signore, il tuo Dio, che difende la causa del suo popolo. Io ti tolgo di mano la coppa di stordimento, il calice, la coppa del mio furore. Tu non la berrai più. Io la metterò in mano ai tuoi persecutori che ti schernivano. Poi si legge nel capitolo 52: risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, Sion, mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa, poiché da ora in poi non entreranno più in te né l'incirconciso né l'impuro. Scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta, Gerusalemme, sciogliti le catene dal collo, figlia di Sion, che sei in schiavitù. Potete leggere ancora più avanti, io leggo il versetto 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Anche qui potremmo continuare a leggere, ma adesso veniamo all'ultima parte del capitolo 52, e questo indica già direttamente il nostro Signore e Redentore. Qui viene detto: ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Questo viene annunziato prima che venisse l'umiliazione, la derisione, tutto quello che ha dovuto sopportare. Prima che avvenisse questo che è descritto e già, era già stato predetto che sarebbe esaltato, che avrebbe successo. Tutto questo è stato annunziato prima che il capitolo 53 fosse stato scritto. Un uomo di dolore, conoscete il capitolo 53, è conosciuto a tutti. Lui non aprì la sua bocca, ma come fu condotto come un agnello al macello e così via e così via. Poi viene detto, colpito a causa dei peccati del mio popolo, l'ha colpito il castigo. Anche qui potremmo leggere ancora, io leggo il versetto 10, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Il popolo di Israele aspettava il Signore che verrebbe come re nella gloria e avrebbe stabilito il regno. Anche i discepoli chiesero al loro maestro, Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele, lui sarà elevato, esaltato. Tutto questo segue la profonda umiliazione, la più profonda che mai un uomo ha vissuto nella terra. Dopo tutto questo viene elevato e esaltato al di sopra di tutti i cieli e attende che i suoi nemici sono messi come scabbello dei suoi piedi. Così parla il tuo Signore, il Signore, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo. Quanti in quel tempo si immaginavano come il Signore avrebbe guidato la causa del suo popolo? Anche un Pietro che era molto vicino al Signore gli disse quando lui parlò che doveva andare a Gerusalemme e soffrire e morire, questo non ti accada. Non hanno riconosciuto la via del Signore. Si va per le profondità prima che di poter andare verso l'alto. Poi qui nello stesso capitolo, nel versetto 11, viene detto, dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti. Perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Cari, io oso dire che Dio, come lasciò dire per mezzo di Paolo, ha affidato il ministero della riconciliazione ai suoi. E quando parliamo del patto che Dio ha fatto con noi, non si tratta di non abbiamo a che fare solo con parole, ma con qualcosa di divino. Le parole erano lì e poi vennero i fatti. E con Dio una cosa meravigliosa, sono in armonia, le parole e i fatti corrispondono sempre. Con noi non è così, ma con Dio è sempre così, che le parole e le azioni corrispondono sempre, sempre, sempre. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Sappiamo ciò che ha promesso ad Abramo, l'ho anche compiuto. Ogni promessa che Dio ha data è diventata realtà. E adesso viviamo nel tempo della restaurazione di tutte le cose che Dio ha dato alla Chiesa all'inizio. E qui mi sono scritto un pensiero che magari puramente terreno, ma che vuole esprimere il divino. Magari lo troverete un po' strano, ma pensiamo, riflettiamo su questo. Gli apostoli veramente non erano uomini che avevano da gestire un fallimento, erano uomini di Dio che erano stati inseriti nel regno di Dio, uomini che erano amministratori dei misteri di Dio, erano inseriti nel regno di Dio. Se guardiamo al cristianesimo oggi, e noi ci includiamo anche in questo, tutto assomiglia a una situazione in cui si vede solo fallimenti, e viviamo in un periodo in questa terra dove tante aziende falliscono, le chiese continuano a operare come se nulla sarebbe cambiato. Noi perlomeno siamo abbastanza sinceri e diciamo che Dio ha ragione. Se voleva restaurare, allora qualcosa deve essere andato perduto, e noi crediamo che il messaggio profetico che il Signore ci ha dato è quello che Dio voleva che il suo popolo vedesse, l'ha dato, e la tromba del Vangelo suona nuovamente. E se posso dirlo, la tromba che suonava nell'anno del Giubileo è stata suonata nel giorno del Giubileo, della riconciliazione, e non in un altro giorno. È la volontà di Dio che noi comprendiamo che Golgota è quello che è accaduto per noi, quello che significa, che lo capiamo una volta per sempre. Quando è stato proclamato l'anno del Giubileo e le persone hanno capito che i loro debiti, tutto quello che avevano, è stato cancellato, è stato pagato, potevano andare per le loro strade allegramente. Non sono venuti dopo un mese e hanno ricominciato come se nulla fosse cambiato, e nemmeno dopo un anno. Capite quello che, di cosa si tratta? Un anno di Giubileo. Il nostro Signore incominciò la sua predica con questo, aprendo Isaia, il profeta Isaia, e leggendo in questo e proclamando l'anno di grazia del Signore. E questo fu la prima cosa che mise davanti al popolo, e voleva dirgli: al Golgota viene la rimissione, il perdono, la redenzione. Questo avviene al Golgota. lui ha letto dell'anno piacevole del Signore, l'anno gradito al Signore. Vi chiedo stasera, tutti coloro che erano indebitati, se qualcuno di loro che era nel bisogno è tornato dopo l'anno del Giubileo e ha detto ci sono ancora cose da pagare. No, la questione era risolta, tutto era stato pagato una volta per sempre. E ho riflettuto, è stato bello che non era ogni 10 anni quest'anno del Giubileo, ma per tutta la vita veniva solo una volta. Prima che passassero ancora 50 anni sarebbe stato troppo tardi. Per tutti il Giubileo veniva a suo tempo. La liberazione per tutti veniva, questa liberazione della loro colpa, e tutti aspettavano che questa tromba suonasse nel giorno del Giubileo. Lo abbiamo visto in noi stessi, che anno dopo anno veniamo a Dio con le stesse cose, come se Golgota ancora non sarebbe avvenuto, come se Isaia 61 non sarebbe entrato in vigore. Continuiamo a venire e facciamo come se non è avvenuto nulla. Prima che Dio può andare avanti con noi, dobbiamo capire il parlare di Dio e sapere cosa Dio effettivamente ha fatto, altrimenti saremo sempre turbati nella nostra coscienza e non possiamo andare avanti. Dio in questi giorni, attraverso il suo patto, vuole mostrarci qualcosa di grande. Nei successivi capitoli 54, 55, 56, ogni volta c'è la parola del patto scritta. Dopo il capitolo 53, dopo il capitolo dove il nostro Signore Salvatore, il nostro Redentore, è andato attraverso la via del Getsemani verso il Golgota, nella sua sofferenza, nel suo dolore, nella sua morte, poi si parla del patto. Se leggete il capitolo 54, versetto 1 e poi Galati 4, 27, vedrete che Paolo ha preso questa parola. E se leggete il versetto 28 in Galati 4, lì è scritto: ora fratelli, come Isacco voi siete figli della promessa. Cari, lasciate che ve lo dica, era un trucco del nemico che ha tolto al popolo di Dio l'Antico Testamento e quindi ha tolto il fondamento su cui è costruito il Nuovo Testamento. Magari non lo capite bene e a volte ho l'impressione che ci sono alcuni che non lo afferrano. Ma quando leggiamo negli Atti degli Apostoli che quelli di Berea erano di sentimento più nobile, investigavano quotidianamente le scritture, se era così, allora vi chiedo, hanno letto in Matteo, negli Atti degli Apostoli, hanno letto le lettere ai Romani o ai Corinti, dove hanno letto? In quel tempo il Nuovo Testamento non era ancora scritto in quei tempi. Dobbiamo ritornare alla parola di Dio. E quando il Signore diceva sta scritto, si riferiva sempre a ciò che era già scritto nel Vecchio Testamento. Ora sappiamo esattamente che l'Antico e il Nuovo Testamento appartengono insieme. Nell'uno ci sono le profezie e le promesse, nell'altro l'adempimento, ma appartengono insieme e non si può separare l'uno dall'altro. Qui nel capitolo 54 leggiamo dal versetto 2: allarga il luogo della tua tenda, si spiegano i teli della tua abitazione senza risparmio. In questo tempo noi tutti dobbiamo risparmiare, è così, ma qui ci viene detto senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Dopo il capitolo 53 è subito scritto: esulta, o sterile, tu che non partorivi, dai in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto. Paolo ci ha mostrato, come già l'abbiamo menzionato, che la Chiesa delle Nazioni è più numerosa di quella del popolo di Israele. Dio, tutto il consiglio di salvezza è scritto già nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento è stato proclamato come il lieto messaggio di liberazione, di salvezza attraverso il Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. Qui nel versetto 7 è scritto: per un breve istante ti ho abbandonato, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un eccesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore. E adesso viene detto qualcosa in Isaia 54:9. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Cosa è scritto qui? Un patto di pace. Dio non vuole più rimproverare e castigare. Vedete il capitolo 53. Dio non può essere più arrabbiato contro di noi. L'ira ha colpito Lui. Tutto il castigo è ricaduto su di Lui perché noi avessimo pace. attraverso le sue ferite siamo stati guariti. Questo è il patto che Dio ha fatto. Radunami, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. Dio ha fatto qui e lì un patto con Noè, con i suoi figli, un patto dove diceva che non distruggerebbe più la terra con un diluvio. Dio l'ha mantenuto. E qui dice, sarà così adesso, come Dio ha mantenuto ogni parola del suo patto con tutto il popolo di Israele, coi singoli, così a partire dal Golgota Dio ha mantenuto tutte le promesse che sono state fatte in questo nuovo patto, ma dobbiamo riceverlo in fede e una volta per sempre riconoscere l'opera di redenzione compiuta. Supponiamo che avete un debito e non potete pagarlo e che qualcuno paghi il debito per voi. Quante volte volete pagare il debito? È già stato fatto. Non c'è bisogno più di farlo. Sarebbe una mancanza di comprensione spirituale se non ci si rendesse conto che il debito è stato pagato. Un debito che è stato pagato non deve essere più pagato. Certo, il diavolo ha la faccia tosta e ha molte pretese, ma potete dire fiduciosi, tutto è pagato. Tutto è pagato, non c'è più alcun debito. La colpa di tutti noi è stata gettata su di Lui perché noi potessimo avere pace. Il patto del Golgota attraverso il sangue prezioso e santo include tutta la schiera acquistata col suo sangue. E Dio ci fa sapere, io ho pagato tutto. Tutto è stato portato in ordine e ho stabilito il patto della pace. L'inimicizia è stata tolta. Il patto della pace è stato stabilito. Ritorno sempre al capitolo 53, la sofferenza e la morte del nostro Signore. Non era soltanto un patto con parole, ma un patto in cui il nostro Signore ha detto, questo è il nuovo patto nel mio sangue. Lui ha fatto questo nuovo patto col popolo del Nuovo Testamento alla croce del Golgota. E io vi dico, è arrivato il momento che ci rendiamo conto di ciò che Dio realmente ha fatto. Che abbiamo un'approvazione interiore nei nostri cuori sotto la proclamazione della parola di Dio, che diciamo sì, Signore, le cose sono così come Tu l'hai detto, Tu hai fatto un patto con noi, hai pagato il debito, ci hai perdonato, noi possiamo uscire liberi, e allora diventiamo riconoscenti. Se qualcuno è molto indebitato e qualcun altro paga il debito, lo può apprezzare. Tutti gli altri non sanno di cosa uno parla. Eravamo noi tutti indebitati. Uno ha pagato i debiti, uno che non aveva debiti, e lui ha preso il debito su di lui, e tutto quello che noi dovevamo pagare l'ha pagato lui completamente, non è rimasto più nulla, cancellato, perdonato, dimenticato per sempre. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, nel mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Non il tuo giudice, ma il colui che ha pietà di te. Egli giudicherà coloro che non hanno accettato il patto della pace e il sangue del patto con cui sono stati santificati non l'hanno accettati. Posso leggere questo da Ebrei, è una cosa molto seria e anche qualcosa di meraviglioso. Nella lettera agli Ebrei si parla del peccato intenzionale e gli uomini pensano cosa questo può essere, e io vi leggerò quello che vuol dire, perché è scritto in Ebrei 10, nei due versetti, Ebrei 10, versetto 26. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco. E adesso rendetevi conto di ciò che è scritto: l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Qual è il peccato in questione? Dov'è l'intenzionalità del peccato? Sta nella ribellione interiore contro Dio e la sua parola. Sono i ribelli. E vi potete ricordare della predica Seed of Discrepancy, si può tradurre come seme della discordia. Sono coloro che erano stati illuminati, che avevano riconosciuto la verità e poi si sono ribellati interiormente. E per loro l'attende il fuoco, e sono uomini che sono stati salvati e santificati. Lo leggo nel versetto 29. Di qual peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio, che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Che cos'è grazia? Che cos'è essere stati graziati? Che cos'è lo Spirito della grazia? Gli uomini che sono stati santificati per il sangue dell'Agnello, redenti, purificati, santificati, eppure sono diventati ribelli, e per loro non c'è da aspettarsi la gloria, ma li aspetta il fuoco. Cari, sappiamo tutti che Dio santifica, salva, purifica, un'opera compiuta, ma quest'opera compiuta, chi prende questo in fede e si sottomette, si deve sottomettere a Dio e in obbedienza alla sua parola sottomettersi e piegarsi alla sua volontà. La redenzione sola non porterà alla meta, a meno che non diventiamo figli di Dio ubbidienti, afferrati dallo Spirito di grazia e comprendiamo il significato di ciò che vuol dire essere stati graziati e che non abbiamo più resistenza interiore. Rinunciamo a questo. Sapete come avviene spesso? Ci sono le tradizioni, non so se la predica è stata capita correttamente quando abbiamo parlato del mantello babilonese che era stato trovato nella tribù di Giuda con Acan a quel tempo. Si pensano alle grandi cose che sono in qualche parte, ma non è così. Si trattava di qualcuno della tribù di Giuda, no, dalle altre 11 tribù, proprio dalla tribù di Giuda, dalla tribù da dove Dio voleva fare qualcosa di molto particolare, dalla quale Cristo doveva venire, dalla tribù di Giuda. Ma a questo non possiamo parlare. In qualche tempo, in qualche lettera circolare, ne parleremo. È importante che ci rendiamo conto che adesso siamo in un'epoca profetica. Non possiamo continuare con gli insegnamenti tramandati e sempre portarli avanti. Dobbiamo toglierli una volta per sempre, metterli da parte una volta per sempre. Ve l'ho detto, nella grande chiesa pentecostale si è recitato il credo apostolico e io sono rimasto scioccato. Gli apostoli non sanno nulla del cosiddetto credo apostolico. E non solo questo, ci sono grandi cose che si sentono. No, sono tante piccole cose che vengono prese e rimangono legati in queste. Sapete cosa succede? Queste cose ci tengono in pugno e ci ribelliamo a ciò che Dio ci ha dato. Abbiamo una resistenza interiore, è avvenuto con noi. Rendiamoci conto una volta per sempre che Dio ha mandato una parola per correggerci, per restaurare tutte le cose come Dio le vuole. E per questo è necessario che siamo d'accordo e che buttiamo tutto il resto fuori. Vogliamo parlare una parola chiara davanti al Signore. Se siamo usciti da Babilonia e abbiamo portato con noi tante cose babilonesi, a cosa ci servono? Ci serve l'essere stati chiamati fuori e uscire dalle denominazioni e organizzazioni? Se abbiamo le nostre tradizioni, le nostre dottrine ancora nelle tasche e li trasportiamo, e ciò viene messo sotto il mantello babilonese. Il mantello babilonese è molto lungo e tutto, e tanto si può nascondere sotto questo. Qui si parla di persone che sono state santificate attraverso il sangue del patto, ma poi si sono fatte beffe dello Spirito della grazia, persone che erano interiormente ribelli a ciò che Dio aveva detto. Cari, dobbiamo renderci conto che non è stato il fratello Branham, ma è che il Signore ha parlato attraverso di lui. La ribellione come il peccato della divinazione. E dobbiamo giungere a un'obbedienza completa per poter stare davanti a Lui attraverso il sangue del patto nella santificazione divina. nel una delle vostre lettere circolari scriverò della santificazione. Allora prenderemo come fondamento l'Antico Testamento. Se ci credete o no, il Signore mi ha letteralmente dato il capitolo da leggere e io ho detto come può avvenire, che cosa diranno. Vogliono ascoltare Paolo, Giacomo, Pietro, da dove hanno preso questi uomini, quelli che avevano solo da quello che era a loro disposizione. E noi abbiamo bisogno di una misura. Possiamo 24 ore parlare sulla santificazione, alla fine non sappiamo, e quelli che l'hanno ascoltato non sanno nemmeno loro che cos'è la santificazione biblica. Ma se prendiamo la parola di Dio, allora tutti riconosceranno quello che Dio ci chiede, e dobbiamo essere messi da parte e consacrarci al Signore. Dio ha fatto un patto con noi, ma quelli che sono in questo patto devono percorrere tutto il cammino con Dio fino alla fine. Nel momento in cui c'è ribellione, resistenza interiore, il nostro percorso spirituale si paurizza, i passi si accorciano, incominciamo a pensare e i propri pensieri vengono aggiunti alla parola di Dio e non siamo più pronti a percorrere tutto il cammino con Dio. Il Signore ci condurrà fino alla fine, ma solo chi si lascia condurre, chi si lascia guidare dal suo spirito. Alcuni cercano chissà cosa nella loro vita. Vogliamo provarci se siamo obbedienti a ciò che Dio ci chiede, se crediamo a ciò che ha detto nella sua parola. E poi a questa parola di Isaia 55, qui viene detto nel versetto 3, potete leggere tutti i versetti, ma affinché sappiate di cosa si tratta, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete, io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Prestami l'orecchio, questo è necessario ed è meglio se ascoltiamo con tutte le due orecchie. Porgete l'orecchio e venite a me, radunami il mio popolo, non a una persona, non a una dottrina, non a un gruppo, non a una conoscenza, radunami il mio popolo. Il Signore rivendica il suo popolo. Lui ha un diritto di questo. Lui ci ha redenti, apparteniamo a Lui, a nessun altro. È per questo che può dire, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Dio l'ha fatto. Abbiamo prestato il nostro orecchio a Lui, siamo pronti a prestargli l'orecchio fino alla fine. Alla fine ci sarà una schiera che non ha alcuna resistenza interiore, ma o che la capisce o no, che ha creduto quello che Dio ha detto e così ha sigillato che Dio è veritiero. Chi siamo noi per poter giudicare su questo? Ho incontrato un uomo in Corea che è amico del dottor Koch, il quale apertamente affermato di essere un critico, di avere il compito di criticare tutte le chiese e di mettere in risalto ciò che non insegnavano correttamente. Eravamo seduti in un caffè Hotel President con tre persone e ho posto solo una domanda. Dico, fratello, ho letto nella Bibbia dei cinque ministeri, ma tra questi non si trova il servizio di un critico. Come classifichi biblicamente il tuo compito? E poi naturalmente non sapeva più cosa dire. Si può pensare di essere un granché, essere invidiosi su altri che Dio ha benedetti e voler distruggere poi, ma quest'uomo era molto disperato perché non aveva nulla da mostrare. Un'altra parola in Isaia 56, nei capitoli fino al 56 è scritto la parola patto e qui viene detto: infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osservano i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto, un nome, che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più. Lui ci vuole dare un nome che non perirà più. Come vincitore avremo anche un nuovo nome, lo sapete tutti. Ai vincitori sarà dato un nuovo nome e conosceremo uno l'altro. Quanti lo sapete, è scritto in Apocalisse che avremo noi tutti un nuovo nome. Lo sapete voi tutti? Sul serio? Veramente? Ascoltate, miei cari, non può essere così. Qui si tratta di cose meravigliose. Ora, naturalmente è così che il nuovo nome, magari in Apocalisse 2, versetto 17, chiaro, e chi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, a chi vince io darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Nessuno lo sa, tranne il destinatario, ma poi si saprà, non preoccupatevi. Se saremo lì è sufficiente. Anche qui si parla di quelli che hanno fatto un patto con Dio. E viene detto: gli darò un posto speciale, un nome. E adesso viene messo in risalto che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Domani, se Dio ci aiuta, continueremo con questo e vedremo che il patto che Dio, il Dio del patto del Vecchio e del Nuovo Testamento, e Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che non c'è nessuno all'infuori di Lui. Lui ha fatto un patto sul Golgota. Non dimenticate ogni volta che un sacrificio è stato portato, Dio ha riconciliato e ha guardato con favore a coloro che hanno offerto il sacrificio. Ricordatevi di Abele che offrì il primo sacrificio, Dio lo guardò con favore e lo accettò. Qui ci viene detto del patto e di coloro che scelgono ciò che è gradito a Dio. possiamo non appartenere ai circoncisi, possiamo non appartenere all'Israele fisico, ma ai circoncisi, ma per Dio siamo preziosi. E Lui per grazia ci ha accettati e ha fatto un patto eterno con noi. Tutti il danno è stato riparato, ogni colpa è stata pagata, ogni peccato è perdonato. Possiamo uscire liberi. Chi può crederci? Tutti coloro che lo ricevono con fede. Amen.